Anima, ogni lunedì sera alle 21 su Radio Alma.
Sì, buonasera, benvenuti amici di Colori dell'Anima. Siamo di nuovo con voi, sono le 21 e a Bruxelles fa freddo proprio. E voi siete giustamente sintonizzati sul 101.9, dove sarete in compagnia di Valentina, Domenico e il sottoscritto Roland. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Abbiamo fatto peripezie per arrivare fino a qui, ma sani e salvi.
Sani e salvi, benissimo, benissimo. E allora restate con noi, perché proviamo a scaldarci insieme in questa ultima puntata del 2010, parlando della festa di Natale che si avvicina. I colori dell'anima per tal motivo si colora di tutti quei bei colori del Natale. Il verde del musco vero del presepe e degli aghi dell'albero, il rosso delle bacche di agrifoglio, il bianco della neve e non quella fatta con i fiocchi di cotone, perché la neve c'è fuori, non è vero?
Hai in abbondanza, ce l'hai per tutti!
E, allora, non parleremo stasera tanto delle usanze e di come sono cambiate, ma vogliamo parlare proprio del significato del Natale e di come mai il Natale è sempre meno la nascita di Gesù Cristo e sempre più regaloni ed abbuffate. Ma non saremo solo noi tre a parlare, potete intervenire anche voi in diretta con la vostra riflessione sul Natale o semplicemente per dare degli auguri. Il numero per fare questo è 02 850 4418, ripeto 02 850 4418, e restate con noi anche per ascoltare un bel racconto natalizio del grande Harry De Lucca e per una bellissima poesia natalizia che vi raccomando, e se non bastasse per delle canzoni veramente speciali come questa prima canzone di Enrico Ruggeri, C'era una volta il Natale. Che non sembra esserci più, da un'immagine di noi lasciati soli tra milioni di regali e di colori di Natale, il risentimento per come viene vissuto il Natale oggi, che tra l'altro va crescendo proprio tra la gente, il rammarico per lo smarrimento di una cosa così preziosa e bella. E molti rifiutano l'aspetto commerciale e vorrebbero tornare ad un Natale più vero ed autentico, in sintonia poi con lo spirito cristiano. Vorrei chiedere a Valentina qual è per te il vero senso del Natale. Raccontaci un po'.
Il vero senso, il vero spirito del Natale. Sarebbe bello davvero non lasciarsi condizionare troppo dalle cose commerciali. Mi piacerebbe un Natale di cuore. Però per esempio qui in Belgio mi è più facile non lasciarmi troppo attirare dalle vetrine commerciali.
Forse. E come mai?
Forse perché fa così freddo e invece della neve scende quasi ghiaccio che non mi piace uscire, preferisco stare a casa e provare a fermarmi, a pensare anche solo a qualche persona, a scrivere qualcosa per un vero Natale, a scrivere delle carte colorate, a provare a fermare qualche pensiero, qualche cosa di poco, fatto anche di piccoli niente, però di un momento vero, di un momento in cui ci si
gesti ferma. Semplici ma molto importanti.
Insomma, sì, mi piace l'idea, poi cerco di farla e di metterla anche in pratica.
Insomma, cerca di fermarti un attimo ed anche darti il tempo per riflettere, insomma, un attimo dopo la frenesia di tutti i giorni, un momento per te e i tuoi cari,
sì,
giusto?
Sì.
E invece Domenico, oggi sta guadagnando campo l'augurio neutrale di buone feste, il Babbo Natale stile americano, la corsa ai regali. Inoltre è politicamente corretto ignorare lo spirito cristiano del Natale, in qualche modo anche la sua bella notizia, il suo messaggio positivo. Che cosa ne pensi? Qual è secondo te il futuro del Natale se ci si dimentica della nascita di Gesù Cristo?
Ma penso che sarà una corsa continua per inventare cose strane e accattivanti con una campagna pubblicitaria enorme, mentre penso che proprio il Natale lo si riesce a cogliere nel suo cuore solo nella semplicità. Cioè, il fatto del Natale è proprio nascita, vuol dire una vita che viene al mondo, è quello che tante donne fanno partorendo un bambino, ed è veramente la cosa stupenda, meravigliosa, che stravolge la vita di una donna, di un uomo, di una famiglia. Io penso che proprio dobbiamo tornare soprattutto a questo Natale, a questo valore fondamentale. E oggi come siamo allarmati quando i bambini rischiano di subire violenze oppure disastri e restano le vittime più innocenti e che ci colpiscono grandemente nel cuore, ci restiamo male. Come è freddo quando vedi il nostro mondo occidentale che proprio per la scusa dei soldi non fanno più figli, ed è la cosa più contraddittoria. Proprio perché è ricco non fanno soldi, questa è la contraddizione che ti lascia un po'. Eppure dovremmo tornare veramente al racconto, proprio a quello originale, al racconto della nascita di Gesù, di questo bambino che nasce da una donna. E sarebbe bello proprio raccontarcelo ed ascoltarlo proprio da quel libro che lo scrive, ad esempio attraverso le mani di Luca.
Esatto, sentiamo Valentina.
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama».
Una scrittura e di lavoro manuale. Ha studiato da autodidatta l'ebraico ed è un assiduo frequentatore dei libri della Bibbia. Qualche anno fa ha pubblicato un piccolo libricino dal titolo curioso: Penultime notizie circa Gesù, Gesù. Tutte le informazioni su di lui, dice l'autore, sono penultime. Manca quella annunciata e ancora differita. La fine del frattempo, tra la sua prima vita provvisoria e la seconda, quella definitiva. Il tempo della cristianità di lui compie di porsi un brano di Gesù e Rocco e Valentina.
L'anno in cui sua madre lo partorì non era santo. I suoi, gli ebrei, avevano per legge di consacrare un anno ogni sette, lasciando in pace il suolo. Il suo anno di nascita non apparteneva al ciclo dei sabbatici, al rituale imposto dal verbo Shabbat, cessare. Non nacque in un momento di allegria, ma durante un viaggio, uno spostamento forzato. Il suo popolo amava e stavano tristi, obbedienti.
Oggi noi siamo abituati a essere contati, iscritti e arruolati in elenchi, a disporre di molti contrassegni numerici. Alcuni di noi stimano giusto, così per scrupolo di conoscenza, rilevare anche le impronte digitali di donne e uomini arrivati a noi da fughe senza fine. Perciò, da moderni non possiamo intendere la paura degli ebrei di allora, la rovina che avevano già sperimentato quando un loro re aveva osato contare il popolo di Dio aveva dato e era già messi contro la terra. Quando nacque, il suo popolo era suddito della potenza militare romana e doveva perciò sottoporsi alla conta imposta dai conquistatori come capi di bestiame.
I suoi genitori erano in viaggio verso sud, andavano in Giudea a tappe forzate. Non erano ammesse eccezioni, Anche una donna assai avanti nella gravidanza doveva raggiungere il suo luogo di conta, incolonnata insieme a tutti gli altri. Così partirono in due e con i muscoli il Messia, il più aspettato intruso del mondo. Non era sabbatico quell'anno, non di pellegrinaggio era il viaggio dei suoi genitori. Nacque sotto la coda e l'auspicio di una cometa, non un segno di buona fortuna secondo le credenti e le superstizioni antiche. Oggi sui presepi si appunta a medaglia la stellina con uno strascico d'oro a conforto della notte, ma allora la cometa fu uno spietato riflettore.
Il re in carica, Erode, se ne risentì, ebbe timore di un'usurpazione. Comandò una strage di bambini tra 2 anni e 0 in Betlemme e in tutto il territorio circostante. Fu una misura estrema e inefficace, e dimostrato da Mosè in poi che ne scampa sempre uno, quello giusto, quello che è un riassunto di tutti gli altri uccisi.
Un angelo avvertì in sogno suo padre dell'agguato, così fuggirono di notte senza l'annuncio del pericolo. Tra gli scugnizi di strada dell'America del Sud, tra le neonate delle campagne cinesi, tra i piccoli rapiti da orchi e da chirurghi clandestini che spiantano e trapiantano organi. Per tutta la vita, poca, cercò di pareggiare il conto di quell'ingiustizia, fino a farsi appiccare sopra l'osceno patibolo romano che esponeva la morte in alto, in vista, a manifesto. Non avrebbero mai potuto immaginare quei conquistatori che
molti dei suoi prodigi erano scherzi di bambini che giocavano a fare i dottori, a salvare la natura curando d'improvviso lebbre e storpiature. Erano miracoli, ma non colossali. Non inceppò la macchina del cielo come Giosuè che fermò il sole in Gabaon e la luna sulla valle di Aialon. Non aprì le acque come Mosè, però ci camminò sopra senza bagnarsi. Non creò il frutto della vite, ma seppe provvedere, in una festa, a vendemmiare vino dall'acqua. Non creò il sole, il fine, né serate, ma i quelli inventati.
Forse continua a nascere così, senza sopravvivere. E il 25 dicembre è solo il più celebre dei suoi compleanni. Dopo di lui il tempo si è ridotto a un frattempo, a una parentesi di veglia tra la sua morte e la sua rivenuta. Dopo di lui, nessun residente, ma tutti ospiti in attesa di un visto. Siamo noi, pasciuti di Occidente, la colonna di stranieri in fila fuori dell'ultimo sportello.
Il Re Negrandi su Radio Alma 101.9, questi sono i colori dell'anima, i colori sono variegati stasera, sono belli perché sono i colori di Natale. Avete sentito un bellissimo racconto raccontato proprio come si deve da Valentina e Domenico, Henry De Luca su Radio Alma. Vi inviterei a 18 0285 0 4418. E come già anticipato prima, abbiamo adesso per voi una bellissima poesia di Natale che si chiama Un angelo di cartone.
C'era una volta un angelo di cartone che se ne stava a penzolare giù dai portici di una grande città per suggerire, insieme a tanti altri, auguri frettolosi. Solo qualche bimbo si accorgeva della sua presenza e lo ammirava con il naso all'insù e la bocca aperta. Una sera, quando i negozi ormai erano chiusi e le insegne spente, l'angelo prese a dondolarsi forte, forte, finché il filo si spezzò. Cadde a terra e non riuscì più a muoversi. Non vedeva più le luci, non riusciva a muoversi, e si addormentò. Lo svegliò una voce. «Che bello! Dove l'hai trovato?»
«È uno degli angeli di via Roma!»
«Come hai fatto a staccarlo?»
«Non l'ho staccato, è caduto! Non vedi che ha una pedata sopra!»
«Poverino! È appena venuto sulla terra e già l'hanno pestato!»
«Appendiamolo qui alla mensola di ferro battuto!»
Lui suonava forte la sua tromba per Un giorno i due ragazzi andarono a prendere uno scatolone e tirarono fuori i minuscoli personaggi. Pastori con le pecore, donne al lavatoio, un omino alle prese con una pentola di caldarroste, uno strano tipo con una scimmia sulle spalle. Stesero del muschio sulla cassapanca che stava proprio sotto la mensola e cominciarono a sistemare quelle buffe figure con la faccia seria. Poi dentro una capanna misero un uomo, una donna e un bambino piccolo piccolo.
«Ci vorrebbe ancora del muschio!»
E il ragazzo uscì seguito dalla sorella. L'angelo, rimasto solo, prese a dondolarsi forte, tanto da riuscire a toccare il tetto della capanna. Si sporse e si trovò di fronte il viso paffuto di un personaggio che aveva, come lui, le ali e una tromba.
«E tu chi sei?»
«Sono un angelo!»
«Io sono un angelo!»
«Ma com'è che tu sei così grasso?»
«E a te chi t'ha stirato?»
L'angelo di cartone si guardò e non rispose.
«E che messaggio porti?»
«Non lo so!»
«Tutti gli angeli con la tromba hanno qualcosa da annunciare!»
«Io saluto la gente!»
«Fammi sentire un po' come suoni!»
No,
è proprio come pensavo! Nessuno ti ha sentito! Nessuno si è svegliato! Ascolta me!» «Vedi? Scommetto che non sai nemmeno che cos'è Natale!»
«Beh, tu sei capace a fare il volo dell'elicottero!»
E si attorcigliò vorticosamente sul suo filo. Qualcuno, dentro la capanna, batté le mani. L'angelo di gesso invece lo guardò stupito e poi lo fissò severo.
«Non so cosa sia.
Guardò di nuovo verso la capanna. Il bambino là dentro gli stava sorridendo.
«Sorriderà proprio me? Il bambino socchiude gli occhi, arricia il naso, ammicca! Sì, è proprio a me che sorride!»
E l'angelo di cartone riprese a suonare felice la sua tromba. Passarono alcuni giorni. I ragazzi riportarono lo scatolone in cucina.
Mi sentono! Ma se non mi spiegano che cosa devo fare per Natale...
«Ciao, angelo! Se qualcuno ci cerca, di che siamo al piano di sopra», disse la ragazza salendo le scale con lo scatolone.
«Allora, il mio compito è solo quello di suonare la tromba per chi arriva e chi parte».
C'era silenzio in quella cucina e un buon profumo di arance. Dopo la confusione dei giorni precedenti, ora era tutto tranquillo.
Una voce proprio inconfondibile, proprio chi si è fatto. Che ci sta bene con il Natale, no? Raccontarsi.
Ah, per me tutte le favole che si raccontano ai bambini nelle scuole, tutte le poesie che si preparano e per raccontare a casa, poi qualcuno magari le teme perché è una tortura il giorno di Natale raccontare la poesia alla nonna oppure allo zio. Cosa ne dici, Valentina?
Sì, direi che la cosa peggiore è quando la mamma a tavola comincia a dire: «Allora adesso Valentina in piedi sulla sedia e recita la poesia».
Esattamente, sì, ma poi però c'è il nonno che è contento, la nonna vuol sentire la poesia, brava, sono tutti a fanfare, cori, corali di tutti i generi, però sempre con un tema abbastanza legato al cielo, alle stelle, comunque allo spirituale, a quello che hai dentro di te, con un grande sogno, quello che il Natale riesca veramente a tinteggiare i colori del mondo con un pochino più di pace, di serenità. Cosa ne dici?
Direi di sì, ma vorrei chiedere a Valentina, secondo te ai bambini queste poesie, questi racconti aiutano a capire il vero senso del Natale? Tu che tra l'altro lavori in questo campo e sei proprio un esperto. Potremmo che rimanesse nei bambini.
Che cosa sarebbe bello che rimanesse? Chissà, sarebbe bello se fra tanti anni, a me piacerebbe sapere che cosa ricordano e che cosa è rimasto veramente. Beh, un messaggio, si può dire un messaggio di amore adesso che è Natale, credo che...
Io restavo sempre incantato quando alla radio ascoltavo i racconti e le favole e c'era proprio la trasmissione dei bambini, no? Nel pomeriggio, soprattutto sotto Natale, e allora fantasticavo nel vedere gli animali che avevano la parola, che parlavano, e non so cara, in attesa di questo evento, la notte, nella notte c'è la luce ancora più affascinosa.
Magari una domandina un po' difficile, una volta, sai, le famiglie si trovavano intorno magari ad un libro, c'era qualcuno anzi che magari raccontava senza aver bisogno di leggere, poi c'era la radio dove tutte intere famiglie si trovavano ad ascoltare la radio, adesso poi c'è la televisione. Insomma, la televisione offre poi programmi
per loro non riescono solo ad ascoltare invece.
Anche se io vedo sempre che ci sono più ragazzini, bambini che si vogliono addormentare con il papà o la mamma che raccontano o leggono una favola, una fiaba, ed è molto bello perché quando ad esempio nei momenti in cui si era piuttosto in una civiltà contadina che si andava dove c'era caldo, cioè dove gli animali facevano da calorifero nella stalla, eppure il racconto degli anziani, a volte dei racconti per far paura, così i bambini stavano tranquilli, però avevano la fantasia, mentre bevi una bibita o mangi un dolce e non sei più partecipi, non sei dentro il racconto, per cui prendi fifa, prendi paura o prendi veramente stupore e apri gli occhi e la bocca, non ha importanza se mangi dai muscerini, però sei dentro nel racconto e lo vivi.
Ecco. E dopo questa direi che possiamo ascoltare un altro bellissimo brano di questa fantastica cantante che abbiamo già sentito prima, che è Antonella Ruggero, e questa volta ascoltiamo Il piccolo tamburino. Il piccolo tamburino, Antonella Ruggero, una canzone che viene dalla tradizione inglese e è proprio attraverso la tradizione del Natale che viaggia Antonella Ruggero in questo album che vi ho detto prima, che si chiama I regali del Natale, che vale veramente la pena. Torniamo in studio con Valentina e Domenico e ascoltiamo Lo Zampognaro.
Se comandasse lo zampognaro che scende per il viale, sai che cosa direbbe il giorno di Natale? Voglio che in ogni casa spunti dal pavimento un albero fiorito di stelle d'oro e d'argento.
Se comandasse il passero che sulla neve zampetta, sai che cosa direbbe con la voce che cinguetta? Voglio che i bimbi trovino, quando il lume sarà acceso, tutti i doni sognati. Più uno, per buon peso.
Se comandasse il pastore del presepe di cartone, sai che legge farebbe firmandola col lungo bastone? Voglio che oggi non pianga nel mondo un solo bambino, che abbiano lo stesso sorriso, il bianco, il moro, il giallino.
Sapete che cosa vi dico? Io che non comando niente. Tutte queste belle cose accadranno facilmente. Se ci diamo la mano, i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l'anno.
Canzone per Natale di Morgan, una canzone di Natale un po' atipica, un po' diversa da quelle che abbiamo sentito finora. Parliamo invece di una cosa fondamentale del Natale, almeno per i bambini, ma magari insomma torniamo un po' bambini anche noi stasera e parliamo della letterina a Babbo Natale e quello che ci si scrive o quello che ci abbiamo scritto quest'anno. Valentina!
Allora, i bambini scrivono, i bambini qui in Belgio scrivono anche a San Nicola, quindi avevano già chiesto un po' di caramelle, un po' di dolci, delle buone cose a San Nicola. E a Babbo Natale per loro è facile chiedere il galeone dei Playmobil o chiedere la Barbie con lo skateboard o le Wings, l'ultima scatola dei gormiti, ecco, tutti questi.
Dei gormiti? Che cosa sono i gormiti?
I gormiti sono delle cose... A me fanno un po' paura i gormiti, glielo dico sempre ai bambini e loro mi dicono: ma no, non fanno paura, sono bravi perché sono cattivi. E Certo, sono
bravi perché cattivi.
Dicono così, dicono sì, perché poi uccidono le persone cattive. E poi allora da lì parte tutta una discussione sulle persone cattive, i buoni e i cattivi. E anche su Babbo Natale porta i doni solo ai bambini buoni, e c'è qualcuno che dice no, li porta anche ai bambini cattivi, anche a quelli che fanno le monellerie, perché a me li porta lo stesso, anche se io non sono così buono e se la mamma mi sgrida. E quindi alla fine questo Babbo Natale li porta a tutti i regali, per fortuna.
Ma tu da piccola hai scritto sempre delle lettere a Gesù Bambino? A chi le scrivevi a Natale o non hai mai scritto?
A Natale la mia nonna me le faceva scrivere a Gesù Bambino, facendomi promettere di diventare buona, molto, molto buona, di non bisticciare con i miei fratelli, e in cambio forse avrei avuto qualcosa, ma era più una sorpresa, non si chiedeva proprio una cosa specifica, si aspettava la sorpresa, era veramente, c'era sempre una piccola sorpresa.
Effettivamente anch'io scrivevo a Gesù Bambino soprattutto, ma anche a Santa Lucia. Noi nel nord Italia il 13 di dicembre è l'appuntamento di Santa Lucia, è una santa giù siciliana, ma anche là avevamo la tradizione e aspettavamo sempre, ma le piccole cose, un mandarino, un'arancia, dei dolci, di cioccolate, e a volte qualche giocattolo, a volte utile per la scuola, un astuccio di legno da mettere tutto, o i pastelli colorati. E tu, Lunata, che hai scritto sempre tu da piccolo?
Allora, visto che sono cresciuto in Olanda, dove la letterina si faceva per San Nicola il 5-6 dicembre, e per noi insomma i regali del Natale non c'erano, era proprio questa anche la cosa bella della festa, era più semplice, non c'erano grandi aspettative sotto questo punto di vista, che invece, lo dico onestamente, a San Nicola le aspettative c'erano, invece a Natale era una situazione più calma, dove che si aspettava non con quell'ansia di San Nicola, e che per quel motivo era anche più speciale, più tranquillo.
Ma vorrei leggere un passo di una poesia di Alda Merini, e proprio parla di questo carbone famoso, di questi doni che porta. Dice: ripenso con nostalgia a quei Natali solenni, quando la mamma faceva enormi presepi, metteva le figurine dei pastori e il laghetto di specchio. Ci facevano trovare il carbone alle volte, ma eravamo contenti lo stesso. Poi dietro il carbone c'erano sempre tre caramelle. Però era arrivato Gesù, era questo che importava, vedere che sulla paglia del presepe qualcuno aveva deposto il bambino. Si pregava insieme davanti a quella statuina, ignorando che il piede lieve della mamma era andato lì di notte per deporlo. La Madonna non appariva sorpresa, neanche San Giuseppe, e noi piccoli eravamo in un regno di favola, bello, che abbiamo perduto.
Domenico, posso chiederti dove, se noi qui a Bruxelles, se vogliamo vedere un bel presepio, dove andiamo?
Beh, innanzitutto c'è una grande collezione di presepi realizzato da tutte le comunità di origine straniera, che ogni anno, ormai da diversi anni, è esposto alla cattedrale a Saint-Michel-Gaudule. Lì è veramente, hai lo spazio dall'Oriente all'Occidente, dal Nord al Sud, e ogni comunità ha realizzato e lo realizza ogni anno, mettendo delle novità. C'è un altro secondo presepio che abbiamo realizzato come comunità italiana, a Avenue de Villa, dove c'è la chiesa di Sant'Hélène, e passando sulla strada la vedi perché è in vetrina. Abbiamo messo in un ambiente che dà direttamente sulla strada, e si fermano tanti bambini, e allora è il motivo per i genitori di raccontare, speriamo che raccontano buone cose. E sullo sfondo, che si mischia col cielo, c'è proprio una fotografia gigantesca di alcune monumenti di Bruxelles, riempiti però di tante facce, come se tutta Bruxelles si affacciasse a questo avvenimento che succede, che vogliamo ricordare, la notte del 24. Ce n'è un'altra molto bello di presepio, la novità per quest'anno è un presepio privato di casa Bettarini, è molto bello, è 35 metri quadrati di presepe, si visita solo su invito, però magnifico, ci hanno lavorato parecchio, sono presepi dove gente ci spende anche dei miei per costruirlo, con la passione dei particolari. Abbiamo anche degli italiani molto semplici, maestrosi, che si cimentano anno per anno a costruirsi delle piccole statuette, e lo fanno con la loro manualità interessante, con gusto artistico.
Ecco, e per le dritte, per poter arrivare a questo bel presepio in casa Betterini, scriveteci a colori.anima@gmail.com, mettetevi in contatto con noi che vi diamo tutte le informazioni necessarie. Purtroppo vedo che sono quasi le 22 e significa per noi che dovremo uscire da qui e tornare nella neve di Bruxelles e lasciare voi per quest'ultima volta nel 2010. E un augurio ai nostri ascoltatori, lo faremo?
Un augurio, sì, un auguri a tutti quelli che stanno qui a Bruxelles, a quelli che forse tornano in Italia, e, sì, a tutti quanti, un po' come nella poesia dello Zampognaro, si spera che ci siano dei miracoli, se basta prendersi la per mano, allungare un po', sì, allungarsi un po' per tenersi tutti per mano, magari qualche miracolo nel 2011 avverrà davvero.
Anch'io aggiungo un augurio, soprattutto per tutte le coppie, le famiglie che aspettano un bambino. È il miracolo della vita, è il miracolo che non dobbiamo veramente dimenticare. Ci stiamo forse fuorviando, attaccati a tante paure, a tante preoccupazioni, e dimentichiamo la cosa più naturale e più bella, questo miracolo della vita che nasce. Auguri a tutti, a quelli che nasceranno fra poco, a quelli che sono nati quest'anno, perché trovino sempre degli uomini e delle donne capaci di dargli dei baci e di accoglierlo, e cantando la ninna nanna, e perché no, magari anche Tu scendi dalle stelle, che è il canto tradizionale del nostro Natale italiano.
Buon Natale!